Voglio chiederti la domanda di Febe. Le ha inviato diverse domande, però ho scelto questa per oggi e poi risponderemo anche alle altre. Riguardo allo sterminio che abbiamo studiato, che nel Vecchio Testamento, quando Giosuè ha fatto la guerra per conquistare la terra promessa, Dio ha comandato lo sterminio di diverse nazioni pagane che erano lì in Canaan. E tu l'hai spiegato perché è avvenuto. Hai detto che quelle nazioni non erano semplicemente pagane, ma sacrificavano esseri umani, erano violenti, bevevano il sangue dei nemici, erano veramente come satanisti quasi.
Per esempio, i romani erano pagani, i romani, l'impero romano, però loro erano contrari a sacrificare bambini. Si chiama civiltà, si chiama.
Sì. E quindi non erano convertibili, diciamo, e di non che ha fatto un genocidio, li ha punito, è stata una punizione per sterminarli.
Sì, non è un genocidio così, razzismo o guerre coloniali come satanisti accusano Israele che per motivi coloniali ha fatto genocidi. Cosa vuoi che dicono i satanisti? Mica vanno a confessare i loro genocidi, il loro colonialismo.
Sì.
Però bisognava, cioè, non tanto, non solo ascoltare quello che la gente dice, ma bisogna vedere anche chi lo dice. Attenzione alle dottrine sataniche, va bene?
E Febe chiede, in merito allo sterminio che veniva fatto dagli israeliti nei confronti dei popoli pagani che offrivano sacrifici umani, perché venivano coinvolti anche i bambini? Ad esempio i bimbi moabiti, perché a loro non veniva data la possibilità di salvarsi?
Beh, questa è la domanda.
Sì, perché i bambini Dio non li ha salvati e cresciuti con un'educazione giusta?
Beh, andiamo alla parola, va. Che qui
Sì.
le opinioni non contano niente.
Ok.
E comunque il Signore già sa già quello che succederà dopo, prima che succede. Proverbi 20:11 dice: il fanciullo dà a conoscere quei suoi atti, se la sua condotta sarà pura e retta. Cioè, il Signore sa già anticipato, no? Anche prima che nasce, il Signore già sa che succederà. Amen.
Proverbi 20, verso 11.
Sì. Guarda, c'è un passaggio che vorrei leggere, che forse ci aiuta a capire questo. Primo Re 14, 1 a 17.
Primo Re 14, 1. In quel tempo Abijah, figliolo di Geroboamo, si ammalò. E Geroboamo disse a sua moglie: Levati, ti prego, e travestiti, affinché non si conosca che tu sei moglie di Geroboamo, e vai a Shiloh. Ecco, quivi è il profeta Ahijah, il quale predisse di me che sarei stato re di questo popolo. E prendi con te 10 pani, delle focacce, un vaso di miele, e vai da lui. Egli ti dirà quello che avverrà di questo fanciullo. La moglie di Geroboamo fece così. Si levò, andò a Shiloh e aggiunse a casa di Ahijah. Ahijah non poteva vedere perché gli si era offuscata la vista per la vecchiezza. Or l'Eterno aveva detto ad Ahijah: Ecco, la moglie di Geroboamo sta per venire a consultarti riguardo al suo figliolo che è ammalato. Tu parlale così e così. Quando entrerà, fingerà di essere un'altra. Come dunque Ahijah udì il rumore dei piedi di lei che entrava per la porta, disse: Entra pure, moglie di Geroboamo, perché fingi di essere un'altra? Io sono incaricato di dirti delle cose dure. Vai e di a Geroboamo. Così parla l'Eterno, il Dio di Israele. Ti ho innalzato di mezzo al popolo, ti ho fatto principe del mio popolo Israele. E ho strappato il regno dalle mani della casa di Davide e l'ho dato a te. Ma tu non sei stato come il mio servo Davide, il quale osservò i miei comandamenti e mi seguì con tutto il suo cuore, non facendo se non ciò che è giusto agli occhi miei. E hai fatto peggio di tutti quelli che ti hanno preceduto, e sei andato a farti degli altri dei e delle immagini fuse per provocarmi ad ira, e hai gettato me dietro alle tue spalle. Per questo ecco che io faccio scendere la sventura sulla casa di Geroboamo. Esterminerò dalla casa di Geroboamo fino all'ultimo uomo, tanto chi è schiavo come chi è libero in Israele, e spazzerò la casa di Geroboamo come si spazza lo sterco finché sia tutto sparito. quelli della casa di Geroboamo che moranno in città saranno divorati dai cani, e quelli che moranno per i campi li divoreranno gli uccelli del cielo, poiché l'Eterno ha parlato. Quanto a te, levati, vattene a casa tua, e non appena avrai messo piede in città, il tuo bambino morrà. E tutto Israele lo piangerà e gli darà sepoltura. Egli è il solo della casa di Geroboamo che sarà messo in un sepolcro, perché è il solo nella casa di Geroboamo in cui si sia trovato qualcosa di buono rispetto all'Eterno, all'Iddio di Israele. L'Eterno stabilirà sopra Israele un re che in quel giorno sterminerà la casa di Geroboamo. E che dico? Non è forse quello che già succede? E l'Eterno colpirà Israele che sarà come una canna agitata nell'acqua. Sradicherà Israele da questa buona terra che aveva dato ai loro padri e li disperderà oltre il fiume, perché si sono fatti degli idoli di Astarte, provocando ad ira l'Eterno. E abbandonerà Israele a cagion dei peccati che Geroboamo ha commessi e fatti commettere a Israele. La moglie di Geroboamo si levò, partì e giunse a Tirza. E com'ella metteva il piede sulla soglia di casa, il fanciullo morì. Primo Re 14, da 1 a 17.
Bene, qui vediamo al verso 13. Vuoi leggere di nuovo?
E tutto Israele lo piangerà e gli darà sepoltura al bambino. Egli è il solo della casa di Geroboamo che sarà messo in un sepolcro, perché è il solo nella casa di Geroboamo in cui si sia trovato qualcosa di buono rispetto all'Eterno, all'Iddio di Israele.
Quindi qui questo bambino qua, mentre ancora bambino, prima ancora che potesse essere responsabile, maggiorenne, eccetera, Dio dice il solo nella casa di Geroboamo, una casa malvagia, in cui si sia trovato qualcosa di buono. Quindi c'è un sacco di dice molto questa scrittura.
Ma appunto, perché Dio lo fa morire se c'è qualcosa di buono in lui, in questo bambino?
Guarda, vai a Isaia, guarda.
Ok. Isaia.
57:1.
57. Il giusto muore e nessuno vi bada. Gli uomini buoni sono tolti di mezzo e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono. Isaia 57 verso 1.
Capito? Il giusto muore per il motivo di sottrarlo ai mali che vengono. Siamo in un mondo del diavolo. I mali possono essere grandissimi. Tribolazioni, sofferenze, torture, non si sa. E allora il Signore toglie il giusto per sottrarlo ai mali che vengono. Guarda, secondo Re 22:20.
Secondo Re 22?
20.
20. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba. I tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo.
Va bene.
Secondo Re 22:20.
Ecco, anche secondo Cronache 34:28. Quindi qui abbiamo letto: ti riunirò con i tuoi padri e i tuoi occhi non vedranno le sciagure che vengono.
Quindi il Signore li prende così che li risparmia da un male peggiore che...
A volte la morte è un premio.
Ah. Mm-hmm.
La seconda cronaca 34:28.
Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba. I tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo e sopra i suoi abitanti. Secondo Cronache 34:28.
Va bene. E il Signore, cioè le vie del Signore sono in alto, le nostre vie sono in basso.
Mm-hmm.
Allora, dobbiamo giudicare le cose dal punto di vista della parola, delle scritture. In questo mondo il metro di misura è se hai soldi sei benedetto, se no no.
Mm-hmm.
Se ammalato sei maledetto, se invece sei sano sei benedetto. Invece guarda Giobbe. È stato più benedetto che c'era al mondo, eppure il Signore ha permesso che il diavolo gli desse malattie. A volte un parente muore, un familiare muore di cancro, eccetera. Dice, oh Signore, perché lo hai permesso?
Mm-hmm.
Uno può essere vecchio e dice, beh, era tempo che se ne andasse. Però qui vediamo nella casa di Geroboamo che il bambino muore, giovanissimo, però stavano arrivando delle sciagure così terribili che tutta la casa di Geroboamo sarebbe stata distrutta in un modo veramente orribile. E allora era più benedetto morire che vivere. Insomma, il Signore è in alto, il Signore è il Dio della vita e della morte. Il Signore vede e dice, guarda, sta venendo questo e questo, per sottrarlo. È morto Billy Graham, grande evangelista. È morto Oral Roberts.
Però sono morti vecchi, alla vecchiaia.
Sì, sì, sì. Però altri sono molti, molti più giovani. E quando questi morivano, beh, diciamo, Billy Graham è morto vecchio perché il Signore l'ha fatto nascere in un certo tempo. Poteva nascere 20 anni dopo e sarebbe stato ancora vivo. Il Signore invece no. Sapeva che adesso siamo nel tempo della fine e secondo me viene l'anticristo presto. Mm-hmm. E quindi Billy Graham ha fatto il suo lavoro per bene, eccezionale, ora Roberts lo stesso e tanti altri. E il Signore li ha portati in cielo. E allora non chiedete mai a Dio perché hai fatto morire questo o quello. A volte capita che è semplicemente volontà del diavolo quando uno muore, no? Le guerre, muoiono bambini, muoiono mariti, muoiono civili, e non è volontà di Dio, logico che no. Mm-hmm. Ma anche se Dio non era sua volontà che loro morissero, se Dio lo permette vuol dire che tutto è sotto controllo. Ma ha lasciato una moglie, una vedova, i figli. Adesso si parla molto di Navalny, che è morto nel carcere in Russia. Secondo me, a mia opinione, è stata la CIA che l'ha ucciso. È stata la CIA che ha pagato qualcuno, che fa sempre così, come la situazione di Kennedy. Uno ha sparato a Kennedy, un altro spara all'assassino e poi lui muore in carcere. Insomma, non sai mai chi è che le fa morire questi qua. Apparentemente è stato Putin, ma in apparenza. Secondo me no, perché il frutto di questo assassinio di Navalny è tutto a favore dell'America, tutto a favore dell'Ucraina, tutto contro Putin. Perché Putin andare a ammazzarlo, scusa? Che il Navalny è conosciuto fuori dalla Russia, in Russia non lo conosce nessuno. In Russia hanno intervistato, sembra che quasi nessuno lo conosce questo qua. Cioè non dava fastidio a Putin in Russia. Questo per dare un esempio, no? Che non dobbiamo mai andare in base alle apparenze. Ecco, allora questo bambino dice al verso 13, dice, è il solo della casa di Geroboamo che sarà messo in un sepolcro perché è il solo in cui si è stato trovato qualcosa di buono. Torniamo alla domanda della sorella. Dice, perché il Signore ha permesso queste stragi, questi mm-hmm. genocidi, perché l'ha permesso perché allo stesso modo di Sodoma e Gomorra.
Ma anche Sodoma e Gomorra, i bambini non potevano essere salvati?
Beh, apparentemente Sodoma e Gomorra c'erano meno, tutta la città c'erano meno di 7 persone buone.
Ah, compreso i bambini?
Compreso i bambini.
Non c'erano alcuni bambini innocenti?
La Bibbia ci dà il numero del massimo di buoni che ci potevano essere. E magari non c'erano neanche. Mm-hmm. Perché Abramo ha pregato, se ci sono 10 giusti a Sodoma, tu lo risparmierai, no? Mm-hmm. E Dio dice, se trovi 10 giusti, la risparmio. E Abramo non ha chiesto più niente, se ci sono almeno 5 giusti. Perché non l'ha chiesto?
Non lo so.
Perché Dio se n'è andato.
Ah.
Perché Dio ha visto che Abramo tirava la corda, eh. Cioè, se sono 50, 45, ma forse 40, ma forse 30.
E cosa vuol dire?
Ma forse 20, ma forse 10. Dio dice, ok, non tirare troppo la corda. Quindi oltre 10 non l'ha fatta andare e se n'è andato. Quindi c'era Lot, le due figlie, e sono 3. Mm-hmm. Quindi sono rimaste 7. Mm-hmm. La moglie di Lot non conta, perché quella lì il suo cuore si è voltato, mm-hmm. stato di sale.
Ma vuol dire che in tutta Sodoma e Gomorra non ci sono stati una decina alcune decine di bambini innocenti, puri, bebè piccoli, che erano innocenti.
Dio ha detto, se trovo 10 giusti la risparmierò, e compreso i bambini, perché Dio sapeva anche i bambini se sarebbero stati giusti.
Wow.
Va bene, infatti, guarda, vai a Geremia capitolo 1.
Ok. Geremia 1.
Ci sei?
Quasi, sì.
4 e 5.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Geremia 1, 4 e 5.
Quindi qua Dio sta dicendo a Geremia, prima che tu fossi stato formato nel seno di tua madre, io ti ho
conosciuto.
Prima che fosse nato, secondo Timoteo 2, Angela.
Secondo Timoteo, aspetta.
19.
Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritraga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. Secondo Timoteo 2,19.
Va bene, allora cosa dice? Il Signore conosce quelli che sono suoi. Quindi se il genocidio di Canaan, oggi si chiama Israele o secondo gli islamici Palestina, quelli lì non erano genocidi, cos'erano? Perché
punizione.
La distruzione di Sodoma, di Pompei, il diluvio universale, sono stati genocidi? Scusa, secondo i satanisti sì, perché Dio ha ucciso i bambini. E invece no, agli occhi di Dio quello era una punizione. Cioè Dio c'ha il creatore ha il diritto di punire sulla sua creazione o no? E caspita! E come no? Cioè, un pecoraio non ha il diritto di mandare al macello tot pecore e di tenersi altre? Va bene, e allora anche Dio che ha creato gli uomini ha il diritto, quando c'è una pera marcia, c'era una città tutta marcita, Sodoma, prima che marcisse tutto il mondo, Dio l'ha eliminata. Perché vedi, il sesso pervertito è una cosa molto zuccherata, molto piacevole nella carne, e la pornografia personificata, facevano sesso con gli animali, sesso tra genitori e figli, e non c'era matrimonio, ognuno faceva quello che gli pareva. E siccome la carne queste cose gli piace molto, tutti i fratelli che sono cascati nella pornografia, per qualche settimana ci sono cascato anch'io, tanto tempo fa. Il Signore mi ha tratto, perché mi dava fastidio nell'evangelizzazione, e ho detto, devo smettere, mi toglie i pensieri. E ho sgridato il diavolo e via, tanti anni fa questo. E chi è cascato nella pornografia sa come è potente il diavolo nella pornografia, donne nude, uomini. Anche le sorelle ci scrivono, e c'è uno spirito che viene e fa sesso con me tutte le notti, ed è una cosa molto piacevole, dice. E, capito, il peccato è piacevole. Perché così tanti mariti, anche qualche mogliettina, magari santimoniosa all'esterno, fanno adulterio? Perché è piacevole nella carne. Quindi Sodoma era piacevole nella carne. Persino le figlie di Lot ebbero sesso, Lot, il santo uomo, le figlie di Lot ebbero sesso con lui e ebbero due figli.
Sì, è vero.
Va bene. Sì. Ammon e Moab, la moderna Giordania, e sono discendenti di Lot attraverso le figlie, che dissero, una figlia disse all'altra, porta qui uno fiasco di Chianti che facciamo imborracciare, facciamo ubriacare nostro papà, e dopo ci facciamo mettere incinta una dopo l'altra. Fecero così, Lot si ubriacava, quando si ubriacava arrivavano le figlie e sono rimaste incinta di questi qua. Capito? Quindi questa, dov'è che hanno imparato queste donne? A Sodoma. Venivano, guarda caso, venivano da Sodoma. Avevi una domanda?
Quindi pensi che se i bambini di Sodoma e Gomorra sarebbero cresciuti, credi che avrebbero sparso questo tipo di sesso pervertito nel mondo, ovunque loro si trovavano?
Sicuramente. Per lo stesso motivo Dio distrusse allo stesso modo Pompei. Fu attraverso il Vesuvio di Napoli. Pompei, così era verso 70, 80, non so, circa 70 dopo Cristo. Pompei, io sono andato a Pompei e ho visto anche le raffigurazioni artistiche dei vasi che avevano ritrovato, uomini che fanno sesso con gli animali, donne, uomini. Guarda, c'è da sporcarsi la mente solamente a dire quello che facevano. Esattamente una Sodoma italiana. E Dio cosa fece? Fece quello che farà con l'Europa, con l'America, Babilonia, la prostituta. Li distruggerà. Quindi, pervertiti, siete avvisati. Va bene, dice, ma la Bibbia non... La Bibbia dice, Romani capitolo 1, chiarissimo.
Ti leggo questa scrittura di Salmi 58, verso 3. Dice, questi empi si sono corrotti fin dal grembo materno. Questi bugiardi si sono sviati fin dalla nascita. Salmi 58, verso 3. Quindi anche i bambini che sono stati educati al stile Sodoma e Gomorra, al stile paesi di Canaan, sarebbero cresciuti in quel mondo empio.
E lo avrebbero contaminato. Come hanno contaminato gli ebrei? Mm-hmm. Appena è morto Giosuè, sono andati ad adorare gli idoli. Quando c'era più Giosuè con il bastone da spaccargli la testa dura, si sono messi ad adorare idoli. Subito la generazione dopo di Giosuè. Leggi il libro dei Giudici che comincia la morte di Giosuè. Mm-hmm. Appena Giosuè è morta, la generazione di Giosuè è morta, la corsa all'idolo, come oggi, corsa ai dollari, agli euro, alla pornografia, corsa all'internet, corsa al telefonino, corsa alla marijuana, corsa all'egoismo, trattare i genitori come pezze da piedi. Genitori, tu devi pagarmi, finanziarmi. Io la mattina quando faccio colazione mi piace la marijuana e poi vado al parco sotto un albero col mio fidanzato o fidanzato. E questo è il mondo moderno.
Dio ci liberi.
Bene, secondo Timoteo 2,19 dice, il Signore conosce quelli che sono suoi. Va bene, io, se fratelli non hanno domande, tu non hai domande.
No, ho capito. Non ho mai visto queste scritture collegate a questa situazione, ma è una buona domanda. Grazie, Febe. Dio ti benedica.
Vedi, lo Spirito Santo ci guida a collegare le scritture. Sì. Gloria a Dio.
Amen.
Vuoi un'altra scrittura? Matteo 10?
Sì.
No, qui c'è un'altra, guarda.
Matteo 10, dove?
14 a 16 devi andare, ascoltate fratelli.
E se alcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città,
scuotete la polvere dai vostri piedi.
In verità io vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Matteo 10, da 14 a 16.
Allora, cos'è che salta all'occhio qui? Che Sodoma e Gomorra, tu penserai, se c'è un popolo che andrà nel lago di fuoco, sicuramente Sodoma e Gomorra, perché se il Signore li ha bruciati tutti quanti. Quello... Invece no, Gesù viene qui, come abbiamo letto, dice Sodoma e Gomorra sarà trattata con meno rigore di voi, va bene? Di quelli che te entri in città, predichi il Vangelo, vai in una casa, predichi il Vangelo
e non vi ricevono.
E non vi ricevono.
E non ascoltano.
Però sto parlando ai discepoli,
Sì.
Non sto parlando del testimone di Geova, sto parlando a discepoli.
Sì, Matteo 10 è un capitolo dove Gesù invia i discepoli ad evangelizzare allora, di città in città.
Se vuoi che Dio tenga fede alle sue promesse e punire quelli che non ti ricevono, e lo farà, devi essere un discepolo, devi predicare non il Vangelo del Testimone di Geova o di qualche setta, ma devi predicare il Vangelo dei 12 apostoli, il Vangelo dell'amore, va bene, della salvezza, presentato in un modo appetibile, ispirante, non mummificante come certe religioni mummia. Come fanno queste religioni sarcofagi andare a evangelizzare? Bussi? Chi è? Un sarcofago.
Oh no.
Vuoi anche tu essere un sarcofago religioso come me? Per l'amor di Dio. si salvi chi può.
Non aprire.
Ora, se la nostra religione è la religione dei sarcofagi, degli scaldapanca che ti presenti alla porta invece della croce di Gesù, porti una panca in spalla. Vieni, c'è una panca libera nella mia chiesa morta. E la gente ti respinge, ma allora le respingerei anche io. Ma se va un vero discepolo, speriamo noi di essere così, che va in amore e presenta il Vangelo in amore e si presenta con un viso di gioia, amen, allegro, di pace, una faccia di amicizia, e nel nome di Gesù, e ti respingono, saranno trattati peggio di Sodoma e Gomorra. Frate Giuseppe, per cortesia, non dare Vangelo duro. È Gesù che lo sta dando, non sono io. Cercate di distinguere quando è il cretino fratello Giuseppe e quando sono le mie barzellette magari disastrate, le mie battute che si salvi chi può, che ci sono fratelli, ascolti le mie battute e vorrebbero darla a me una battuta, basta che mi tolgo di mezzo. Io accendo la radio per ascoltare il Vangelo, mica le tue battute della Befana. Scusate, fratelli.
In realtà è al contrario. Tanti fratelli scrivono che li fai ridere tanto e gli piace il tuo sarcasmo. È quello che dicono loro.
State attenti che vendiamo biglietti qui. Sai, nel circo equestre con più ridi, con più si alza il prezzo. Vabbè, fratelli, grazie per la vostra misericordia.
Amen.
Comunque, qualunque barzelletta che non è indovinata, non prendete con lo Spirito Santo, purtroppo la responsabilità è mia. Quelli di Sodoma e Gomorra saranno trattati con meno rigore. Che significa? Significa che davanti al trono bianco, Apocalisse, cos'è? 20:11, ci saranno quelli di Sodoma e Gomorra, ci saranno. E ci saranno quelli trattati con più rigore. Che dove vanno, Angela?
Con più rigore?
Forza, Angela.
Non lo so.
Lago di fuoco. Ah. Ho detto il trono bianco.
Ok.
Apocalisse, trono bianco, più rigore, lago di fuoco. Meno rigore, Angelina?
Nuova terra.
Nuova terra, perfetto. E meno rigore, Nuova Gerusalemme, no? Ma quelli è un altro...
Quelli non vanno al trono bianco.
Non vanno al trono bianco, vanno al trono dell'amore, si chiama così, lo chiamo così io. Che all'inizio di Apocalisse 20, e vidi dei troni, e quelli che vi si siedettero a loro fu dato il potere di giudicare. Alleluia. Vidi i risorci che non avevano adorato il marchio della bestia, e neanche la bestiaccia, e neanche il pacciamama, e neanche le false religioni, e si siedettero per giudicare. Apocalisse 20, verso 4. Non è bello?
È bello, certo.
Allora, vado avanti io o vai avanti te?
No, vado io, così che posso cambiare soggetto, altrimenti rimaniamo qui.
Ti sei già stancata,
No, no, però ci sono ancora cose interessanti che voglio portare fuori oggi in questo programma.
Sì. Fratelli, scrivete, mandate email.